Ti ringraziamo, o Padre, ti lodiamo e anche ti benediciamo ancora perché siamo sempre più affascinati dalla luce che promana dal tuo cuore, che ci ama, di un amore per noi incomprensibile e imprevedibile. Davvero la tua luce brilla nelle tenebre e le tenebre che siamo noi non possiamo spegnerla. Ti ringraziamo perché tu sei più forte del male che c'è dentro di noi, più potente della nostra durezza di cuore. Signore Gesù, tu sei la fiaccola che brilla nel luogo scuro della nostra storia, della nostra quotidianità. Ti vogliamo dire la nostra lode, il nostro ringraziamento. Tu stesso hai detto: io sono la luce del mondo. Ma ti ringraziamo anche perché hai fiducia in noi e ci chiami ad essere noi stessi luce. Sei sempre tu che ti hai detto: voi siete la luce del mondo. Grazie per questa fiducia che tu hai in noi, anche se noi ogni giorno facciamo l'esperienza drammatica e dolorosa della nostra fragilità, della nostra doppiezza, dei nostri limiti, di tutte le povertà che in qualche maniera intralciano il nostro cammino e ci impediscono di camminare nella direzione giusta. È per questo che ancora una volta noi ti preghiamo di effondere su di noi, nella nostra vita, il tuo Santo Spirito, lo Spirito che ci rinnovi, soprattutto metta dentro di noi desideri puri, belli, trasparenti, ci innamori della luce, della bellezza, della trasparenza, della pulizia, della semplicità. E ti supplichiamo ancora, Spirito Santo, di venire, di scendere nei nostri cuori, di rinnovare nel profondo la nostra vita, di fare di noi delle creature completamente nuove. Noi crediamo in te, noi desideriamo la tua presenza, desideriamo che la tua opera si compia e faccia di noi dei figli. O Maria, tu che sei stata costituita da Gesù, madre di tutti i credenti, aiutaci ad essere dei docili figli, a lasciarci istruire da te. Fa che non rendiamo vana la tua opera materna, che non ci chiudiamo di fronte alla luce per paura, per vigliaccheria. Sostienici con la tua preghiera, con la tua intercessione. Amen. E vediamo il continuo di questo nostro racconto nel capitolo 22, siamo ai versetti 54 e arriveremo fino al 62. E come potete indovinare un po' dalla preghiera che abbiamo fatto al Signore, il titolo è: la luce brilla nelle tenebre e le tenebre non la spensero. Eravamo arrivati a Gesù, appunto, che dice: questa è l'ora vostra. Eravamo arrivati al versetto 53 e riprendiamo col 54. L'ora nostra, cioè la nostra ora, l'ora di coloro che vivono continuamente nel compromesso, che non hanno deciso nulla, e dunque chi non ha deciso per la luce si trova poi nelle tenebre. Gesù dice: è l'ora del potere delle tenebre. Anche le tenebre hanno un potere di morte. Gesù invece ha un potere di vita, un altro tipo di potere. L'exousia di Gesù è un'altra exousia, un altro potere. È il potere di fare il bene, il potere di amare, il potere di donare la vita, mentre le tenebre hanno il potere di togliere la vita, di distruggere. Dopo averlo catturato, cioè dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Lo introdussero nella casa del sommo sacerdote È curioso, interessante. Ricordate cosa diceva Gesù? Cosa ha detto Gesù a Pietro quando Pietro non voleva accettare la croce? Gli ha detto: mettiti dietro di me, passa dietro di me. E qui si dice che Pietro lo seguiva, ma attenzione, da lontano. Pietro ha capito che deve seguire Gesù, ma non lo segue da vicino. Il nostro guaio è il guaio di Pietro: seguire Gesù da lontano. Mi impegno per lui, ma non troppo, tengo le distanze di sicurezza, non si sa mai. Potrebbe accadere qualcosa di irreversibile, è meglio tenere le distanze. Ma quando teniamo le distanze, poi cadiamo nelle reti che abbiamo teso noi. Non ci siamo decisi per la luce, cadiamo nelle tenebre, non c'è niente da fare. Ricordate che Gesù lo dice chiaro, chi non è con me è contro di me. Cioè non è possibile rimanere neutrali di fronte a Gesù. O sei con o sei con, perché se non sei con sei contro. Ah, ma io non sono contro. Ma se non sei con, sei già contro. Non esiste la possibilità della neutralità. Gesù poi continua: chi non semina con me disperde. Quando hai paura di risparmiare perché ho paura di perdere il filo, butti via il gomitolo. C'è un proverbio milanese che la mia mamma mi insegnava e che avevo sentito da mio nonno, che era suo padre. Diceva: risparmia la filada, tegni de quint la filada e travia il cucun. Tenere da conto il filo, sapete un po' come, vi ricordo, mia sorella maggiore faceva la sarta, mia madre l'aiutava, e allora cosa facevano? Quando imbastivano le cose, c'era un filo bianco per fare l'imbastitura, poi lo tiravano fuori perché era fatto a punti lunghi e lo risparmiavano se lo mettevano in spalla, no? Ecco, il rischio è quello di fare un po' come la sarta, che tiene da conto il filo e poi butta via la spoletta, butta via il gomitolo. Ecco, quando noi cerchiamo di risparmiarci su Gesù, quando teniamo le distanze, il rischio è proprio di buttare via tutto, no? Siccome ho paura di perdere qualcosa, in realtà perdo tutto. Quando la nostra vita, anziché essere guidata dall'amore, è guidata dalla paura, ricordiamo che cadiamo in quelle paure in cui credevamo, temevamo di cadere. Di solito è così, Temevo di non trovare marito e non l'ho trovato. Temevo di rimanere solo tutta la vita e rimango solo tutta la vita. Perché alla fine o ti lasci guidare dall'amore, allora non temo ma amo, e quindi qualunque cosa faccio non mi importa. Io amo Dio, scelgo Lui, metto Lui al centro della mia vita e se Lui sta pensando qualcosa di me, di bello per me, mi farà trovare ciò che Lui sta pensando. E quindi non c'è problema. Non esiste problema di devo a tutti i costi catturare qualcuno perché se no come faccio? Se lo fai tu, lui non ha più niente da fare. Fai tu, fai pure, visto che sei così bravo, fallo. Metti trappole dappertutto, poi rimarrai tu in trappola. Perché alla fine è un po' così, Metti un'inserzione sul giornale, cerco marito anche usato. Adesso sono sempre più, l'usato va molto di moda in questi ultimi tempi, sia da una parte che dall'altra, anche la moglie usata, mariti usati, moglie usate. Pietro lo seguiva da lontano, ecco, questo seguire da lontano, questo dire, ricordate il famoso bellissimo episodio della peste a Milano, del Manzoni, no? Quando il vicario arriva in mezzo alla folla ululante e lui dice: adelante Pedro, e poi dice: comiuccio, vai avanti ma con calma perché sennò ci assalgono. Ecco, l'andare dietro a Gesù ma comiuccio, no, Gesù non vuole questa cautela. Con Gesù o ti butti o ti butti, se non ti butti hai già scelto dall'altra parte. Occorre mettere da parte ogni cautela. Pietro è cauto. Ora vediamo dove arriva la cautela di Pietro. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti intorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Pietro è lì, non è vicino a Gesù, lo segue da lontano, intanto però sta in mezzo agli altri, vuol capire da che parte tira il vento, come mi posso sbilanciare. Una giovane serva, non una persona libera, una serva, lo vide seduto vicino al fuoco. E fissandolo attentamente, è interessante fissandolo attentamente, disse: anche questi era con lui. C'è lo sguardo di Gesù che li fissa attentamente. Ma è uno sguardo che non ti accusa. Cioè, Gesù, spesso viene usato questo stesso verbo da San Luca per dire lo sguardo fisso di Gesù, che è uno sguardo pieno d'amore, è uno sguardo che si prende cura di te. Questo è uno sguardo di denuncia. Tra l'altro la denuncia di una serva, capite? Quando tu non osi stare con Gesù, tutti ti fanno paura, anche i più vili. Una schiava che cosa hai da paura di una schiava? Hai paura anche di una schiava, di questa serva. Ma egli negò dicendo: o donna, non lo conosco. Sarebbe interessante dire, ma che cosa vuol dire Gesù non lo conosco? Non lo conosco, non so costui, e di per sé ucoida auton, non conosco costui, vuol dire non so nemmeno chi sia. In fondo San Pietro sta dicendo una verità, eh? Io, questo Gesù, non so chi sia, perché questo non è Gesù che volevo io, questo Gesù è deludente, io volevo un Gesù che con la spada combattesse contro i nemici. Volevo un Gesù vincitore, un Gesù che faceva vedere bene, ma guarda come che sei figlio di Dio, un Gesù che di fronte a coloro che in qualche maniera lo violentavano, reagiva e li mandava tutti a stendere, li atterrava tutti e tac, vinceva. Un Gesù così mi sta bene. Un Gesù debole, fragile, un Gesù che si fa prendere, un Gesù che non parla, un Gesù che si lascia insultare. Io ho scelto il figlio della luce, ma come mai? Questa luce non riesce a prevalere sulle tenebre. Come mai? Quindi, quando lui dice non lo conosco, sta dicendo la verità. Questo Gesù non è il mio Gesù, non è quello che io mi sono sognato. L'immagine che mi ero fatta di lui non è questa. Ricordate che poi lo troveremo al capitolo 24. I discepoli di Emmaus dicono: noi speravamo, cioè non speriamo più adesso. Non è il Gesù che noi ci aspettavamo, è un altro. Un altro rispetto a quello che io ho sognato. Per 3 anni io ho aspettato il Messia e l'ho riconosciuto come Messia, ma non è quello che io mi attendevo. Poco dopo un altro, qui non dice che è una serva, stavolta un altro, lo vide e disse: anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: o uomo, non lo sono. Quindi abbiamo una donna, un uomo, quali simboli di tutta l'umanità, un'umanità che non solo si scatena contro Gesù, ma si scatena anche contro i suoi discepoli, no? Vi perseguiteranno, uomini e donne, non vi riconosceranno, punteranno il dito su di voi, vi porteranno nei sinedri. Ricordate, guardate il Pietro che abbiamo qui, è il Pietro che troveremo più avanti, negli Atti degli Apostoli, quando Pietro dirà: noi non possiamo tacere. È sempre lo stesso Pietro, capite? Qui è il Pietro che lo segue da lontano, il Pietro che non vuole perdere l'equilibrio, non vuole squilibrarsi nei confronti di Gesù, non vuole buttarsi. Là avremo il Pietro che invece si gioca fino in fondo. Il Pietro che dirà: giudicate voi se sia più giusto obbedire a voi oppure obbedire a Dio. Noi abbiamo scelto di obbedire a Dio. Quindi quest'uomo dice: tu sei dei loro? E Pietro rispose: o uomo, non lo sono. Ancora una volta Pietro ribadisce questo: non sono di coloro che stanno con Gesù, perché io sono dei vincitori, io sto dalla parte giusta, io non posso accettare di essere dalla parte del perdente, io voglio essere un vincitore, io sono Pietro, ho una roccia, io non sono fango, non sono poltiglia, io voglio essere forte, scelgo la forza. Poco dopo un altro, passata circa un'ora, quindi Pietro ha avuto un'ora per meditare, quindi non è che è quello che sta accadendo è una cosa dietro l'altra, cioè tra 3 minuti, noi pensiamo sempre, no, che tutto si è svolto in 3 minuti, prima arriva uno, arriva l'altro, quindi bombardato da 3 parti, Pietro dice: mamma mia, qui adesso se no, sarà difficile che porto a casa la pelle oggi, la cara eredità di famiglia che mi sta così a cuore, la mia pelle, lasciarla qui è difficile poi, come faccio? Invece no, c'è un'ora e mezzo, quindi Pietro sta lì ancora, è sicuro. Cioè è sicuro di quello che sta dicendo, cioè non è il suo dire qualcosa che è spinto dall'emozionalità. In quel momento, spinto dall'emozione, disse così, la paura che gli fa parlare. Ha avuto un'ora per pensarci, tanto che era lì davanti al fuoco, che sentiva, che vedeva, intanto avevano già fatto un po' di processo a Gesù, quindi è passata un'ora. Un altro insisteva: in verità vuol dire, io vi giuro che, guardate che è un po' un'affermazione forte, sono sicuro che quest'uomo, in verità, sono sicuro che anche lui, questi era con lui, e aggiunge, infatti è Galileo, come fa a saperlo? C'era, come da noi, si può capire se uno viene dalla Sicilia, se viene dalla Calabria, viene da Roma, o venga a Firenze, senti subito l'inflessione, il modo di parlare, c'è un accento, anche allora gli accenti erano abbastanza evidenti, quindi l'accento era un accento che veniva dall'Eglia, non puoi dire che non sei dei due, anche Galileo, quindi c'è una prova in più. Ma Pietro disse: o uomo, non so quello che dici. Quindi San Pietro va oltre, non si ferma a dire non sono, non ho, no, ma non so neanche di cosa stai parlando. Io proprio di quest'uomo qui, che è Gesù, e che voi pensate o che voi state condannando come un sedicente messia, io non so niente. Io non voglio per niente che spartire con lui. Cioè non voler niente che spartire con lui vuol dire io dissocio la mia sorte dalla sua, lui è là, io sono qua. Quindi di fatto vediamo che Pietro sta dimostrando di aver preso le distanze da Gesù, infatti lo seguiva da lontano, e più stai lontano da Gesù e più lui diventa estraneo, più ti allontani e meno lo conosci, alla fine non sai più nemmeno di che cosa gli sta parlando. Guardate che è quello che sta succedendo un po' nel nostro mondo, no? Un mondo che ha cominciato a seguire Gesù e adagio lo segue sempre più da lontano. Alla fine arriviamo a questo, no? Un'Europa che dovrebbe riconoscere le sue radici cristiane, ma a forza di tenere le distanze da Gesù, la paura di compromettersi, di giocarsi, fa tenere le distanze. Ma quando tieni le distanze da Gesù, alla fine non puoi fare molta strada. La società costruita lontano dall'amore è una società che non ha un grande futuro, perché cadi in un altro potere. Se hai paura di perdere la tua autonomia, è ancora una volta la paura che guida la tua vita, in realtà cadi in un'altra schiavitù, la schiavitù delle tenebre, potere delle tenebre. Questa è la vostra ora. Gesù lo dice, no? Il potere delle tenebre. Era passata un'ora e dopo un'ora soltanto, ricordate quante ore devono essere passate dall'ultima cena, quando Pietro ha detto morirò per te, adesso è passata solo un'ora e in quest'ora, dopo l'arresto, Pietro ormai è finito. E in quell'istante, mentre ancora parlava, quindi nel momento in cui Pietro sta ancora parlando, in quell'istante, un gallo cantò. La notte, quindi non è ancora alba, quindi prima ancora che spunti il giorno, non arriverà il giorno e tu, Pietro, hai già detto che non sai più neanche chi sono, mi rinnegherai. Ricordate che quando Gesù parla di rinnegare, dirai che io non mi conosci, in realtà Gesù sta già suggerendo che cosa dobbiamo fare, però non nei confronti suoi, ma nei nostri confronti. Quando Gesù dice chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, viene usato lo stesso verbo rinnegare che viene usato qui. Che cosa fa Pietro qui? Ti domandiamo. Qual è il contenuto del rinnegamento di Pietro? Pietro dice: non conosco quest'uomo, non so chi sia quest'uomo. Ebbene, quando Gesù dice rinnegare se stessi, ci vuol dire, ci vuole suggerire la stessa cosa. Ci dice: prova a dire nei confronti di te stesso quello che Pietro ha detto nei confronti di Gesù, cioè non conosco più quest'uomo vecchio che ero io. Ecco il ribaltamento, ecco ciò che dovremmo fare. Cominciare a dire non mi conosco più, non conosco più l'uomo vecchio che ero. Ormai sono diventato un uomo nuovo. Ecco cosa chiede Gesù. Operare nei confronti della nostra vecchia vita, del nostro vecchio uomo, del nostro ego, ciò che Pietro ha detto nei confronti di Gesù. Non conosco più quest'uomo, non lo conosco, non so neanche chi sia, io non sono più quell'uomo di prima. Ecco il gallo che canta. Cosa succede? San Matteo dice che quando il gallo cantò, Pietro si ricordò, è uscito fuori, pianse amaramente. Invece San Luca non dice questo, non dice che è il canto del gallo che risveglia la memoria di Pietro. È piuttosto lo sguardo di Gesù, ecco, è bellissimo questo, no? C'è uno sguardo che ti fa paura, è lo sguardo della serva. Quando vieni guardato dalla serva è sempre uno sguardo di accusa, perché in realtà ti senti servo anche tu. Mentre lo sguardo di Gesù è uno sguardo che ti libera dalla paura, che ti libera anche dalla paura di non essere all'altezza, dalla paura di non essere degno di lui, dalla paura di non farcela ad essere testimone. Gesù ti libera da tutte le paure. Allora, cioè dopo che il gallo ha cantato, il Signore si voltò. È interessante, viene usato il verbo anablepo, che vuol dire guardare nel profondo. Gesù che emblepo, non anablepo, emblepo, guardare dentro. Gesù lo fissa nel profondo, è uno sguardo profondo che Gesù usa nei confronti di Pietro, Gesù gli guarda nel cuore. Gesù guardò nel suo cuore, ecco, possiamo dire, lo fissò dentro, non gli ha guardato la faccia, ha visto dentro l'abisso della sua povertà, ha visto la sua miseria, le sue paure, e quindi in qualche maniera lo riconforta, gli dà speranza, gli fa vedere le sue miserie. È come se Gesù, ricordiamo, Gesù è colui che è la luce, è la luce che brilla nelle tenebre, e le tenebre non possono spegnerla, e quando lo sguardo di Gesù arriva su Pietro, Pietro è nelle tenebre, improvvisamente c'è un flash, c'è un lampo che gli rivela tutta la sua miseria e la sua povertà, e Pietro finalmente entra nella verità, si sentiva libero ma era schiavo, ora finalmente si sente amato, e lo sguardo di Gesù è uno sguardo d'amore, non è uno sguardo di rimprovero, è uno sguardo del padre che guarda il figlio caduto nella disgrazia, nella povertà, lo abbraccia col suo sguardo e gli dice: ti voglio bene, qualunque cosa farai io non ti mollerò mai, non ti abbandonerò mai, tu dici di non conoscermi, ma io ti amo fino in fondo, io continuerò ad amarti. È questo che sconvolge Pietro, capite? Ed è questo che forse è mancato a Giuda. Non ha avuto questo sguardo, Pietro l'ha avuto. E questo sicuramente è un attenuante nei confronti di Giuda, sicuramente. È un uomo che non ha avuto questo sguardo. E quando lui cerca qualcuno, non c'è una chiesa, non c'è una comunità. I suoi compagni si erano dissolti, erano scappati. A chi mi rivolgo? Si rivolge alla vecchia chiesa, alla vecchia sinagoga, ma non c'è più, questi gli dicono, allora che importa? Veditela tu. Lui si rivolge e dice una cosa saggia, la stessa cosa che ha detto il buon ladrone dice, lui è innocente, noi stiamo pagando per quello che abbiamo fatto. E Giuda dice la stessa cosa, dice, ho tradito, ho peccato. Ho tradito vendendo sangue innocente, quindi cerco, datemelo indietro, voglio Gesù, e questi dicono, e allora che importa, arrangiati, cioè manca qualcuno che ti capisce, quando uno si trova in questa situazione può arrivare a un gesto estremo, mi sento nella frustrazione, avverto la mia povertà e non c'è nessuno che mi dice, non temere, vai avanti, io ti vuol bene. E quando arrivi a questo punto è chiaro che puoi commettere un gesto irreparabile. E qui invece Pietro ha avuto questo gesto di Gesù. Era lì, anche se era lontano, Gesù si volta, lo guarda, lo fissa nel profondo e gli dice tutta la sua tenerezza, senza una parola. E allora dopo lo sguardo di Gesù cosa succede? Notate bene che non dice, non lo chiama Simone, non dice allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Simone, no, ormai dopo lo sguardo di Gesù Simone è diventato di nuovo Pietro, certo una pietra di scarto, ma Dio ama le pietre di scarto, Dio cerca le pietre di scarto, ora siamo ancora di fronte a Pietro, e Pietro, non dice Simone, Pietro, si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta, cioè ricordare vuol dire portò nel cuore, cioè apre il cuore e vede che questa parola è lì, riporta nel cuore questa parola, quindi nel profondo questa parola che era già dentro emerge, la parola di Dio viene fuori, magari era sepolta dalla paura, sepolta dalle ansietà, dallo scoraggiamento, dal deserto, eppure tac, poi salta fuori, basta lo sguardo di Gesù. Quindi si ricordò questa parola, prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E è uscito fuori, pianse amaramente. Ecco, Pietro finalmente esce, abbandona il cortile, ha bisogno di stare con se stesso, ha bisogno di guardarsi dentro. La luce di Gesù è stata sufficiente per metterlo nella verità. per fargli vedere che cosa c'è dentro il suo cuore. Finalmente è un uomo che è nella verità. Una verità brutta, certo, eh? Ma ogni brutta verità è sempre più bella di ogni bella menzogna. Dobbiamo sempre ricordare questa cosa. Che cosa scegli? Un messia vincitore ma fasullo, o un messia perdente ma vero? Da che parte stai? Scegli l'immagine o scegli la verità? Guardate che la nostra società è la società dell'immagine. L'importante è sembrare, non essere. Qualcosa che non c'è perché è solo nella tua testa, o qualcosa che invece c'è perché è scomodo, è croce, è fatica, è fastidio, però c'è, ed è l'unica strada che Dio mette davanti a te perché tu possa salvarti. Una corda d'oro calata nel mare perché tu ti possa attaccare, o comunque una corda d'oro alla fine non galleggia, ti porti, manda sotto, oppure una corda bruttissima fatta di canapa però galleggia, ti tiene su, la vedi. Ecco, che cosa scegli? La verità, certo, è dura, è difficile. Questa verità è la verità di un amore che, se non arriva a farsi calpestare, non è vero, perché l'amore vero si lascia ferire, e Pietro capisce che questa è la verità. Piange perché queste lacrime sono lacrime di liberazione, sono lacrime di libertà interiore, lacrime di ricostruzione. Quando queste lacrime scendono, sono lacrime che liberano il cuore dal torpore, sono lacrime che risvegliano lo spirito. Ecco, scegliere il vero, eh? Scegliere le mie idee su Dio o scegliere Dio, scegliere le mie idee su Cristo o scegliere Cristo. E qui è un Cristo perdente, quale dei due scelgo? Continuo ad andare avanti a sognare il mio Cristo, bello, biondo, vincente, con la corona d'oro in testa, oppure mi accolgo questo Cristo, che è l'unico vero, perché è nella verità che io posso crescere, non fuori dalla verità. E la verità è questa, la verità passa dalla croce. Viene in mente anche qui Lewis, un racconto inedito di Lewis, almeno in Italia adesso è edito in un piccolo libro intitolato Prima che venga notte. E il racconto è intitolato 10 anni dopo, curioso. È un racconto, all'inizio non si capiva bene che cosa sia, perché comincia a raccontare un'esperienza di tenebre. All'inizio uno legge le prime righe del racconto e dice: ma cosa sta succedendo, dove si trova? Racconta di questo luogo buio dove il ginocchio del vicino mi sta penetrando nelle costole, non riesco a tirarmi fuori, sono incanchilosato, ma che cosa sta narrando? E poi si viene a sapere, si comincia a capire che si tratta del cavallo di Troia. Sono i greci che sono nel cavallo, sono stati introdotti nella città dopo 10 anni di assedio, e stanno aspettando che i troiani hanno finito di far festa, quando tutti sono ubriachi dal vino, per scendere giù. Finalmente c'è il segnale, gli amici che sono penetrati nelle mura hanno dato il segnale, questi scendono, capisce? C'è Agamennone con i suoi amici che scendono col cavallo, dal cavallo, con la scaletta scendono, il cavallo di legno, entrano nella città, cominciano a incendiare le case, uccidere i cittadini, questi mi sono nel sonno, e finalmente Agamennone, sposo di Elena, arriva alla reggia ansioso di trovare la sua donna, quella per cui hanno combattuto per 10 anni. Ed ecco che a un certo punto vede una donna che sta china su un filatoio e sta filando, e quando lui entra con la spada eccetera, questa si gira e lo chiama, dice, lo riconobbe dalla voce, la riconobbe dalla voce, perché non sembrava più lei, Elena, invecchiata, quarantenne ormai, più che quarantenne, Una donna allora, 40 anni, era vecchia. Ma come? Ho fatto una guerra, 10 anni, per trovare la più bella donna del mondo e trovo una vecchia, ormai grassa, pelle cadente, rughe. Come faccio a dire agli altri adesso? Tutti hanno combattuto per una bellissima donna e dopo 10 anni questa non c'è più, è un'altra. E lì il dibattito, quando la riporta, la gente stenta a credere, ma questa è la famosa Elena per cui noi abbiamo combattuto. Poi dopo arriva, come si conclude questa storia? Si conclude che lui poi prende la si imbarca, eccetera, con questa Elena che domanda come sta mia figlia, come sta la nostra bambina, che sono passati 10 anni. E arriva in Egitto, sbarca in Egitto, c'è un mago, e lui è tormentato dai dubbi. Un mago gli dice, ma va, guarda che questa non è Elena, te la mostro io Elena, con un incantesimo gli fa vedere un'altra, bella, giovane. Questa è la Elena per cui hai combattuto, non quest'altra. Quale dei due Menelao sceglierà? La Elena dell'incantesimo che lui ha sognato o la Elena vecchia per cui lui ha combattuto ed è quella vera? Quale dei due? Una bella menzogna o una brutta verità? No, Lewis non ha esitazione, Non ha terminato questo brano, questo racconto non è finito. Però in fondo lui nella sua vita ha fatto questa scelta, La scelta di una verità scomoda. In fondo Pietro si trova di fronte alla scelta di una verità scomoda. Siamo qui, capite? Il gioco è scegliere il Vangelo, che non è la bella Elena. La bella Elena, no? Ricordate, c'è un'operetta, no? La bella Elena, il famoso Cancan, no? No, ferma, no? La bella Elena, l'operetta, la famoso Cancan del Moulin Rouge, no? Che così passano. Io sono mai stato al Moulin Rouge, l'ho visto fuori da di fuori, lontano, interessato più Notre Dame. Comunque sia, ma per dire che allora quale scegli? Il Vangelo non è la bella Elena, la Elena vecchia magari. Quale scelta fare? Certo, scegliere Gesù. Signore, da chi andremo? Gesù dice, volete andare anche voi? Che strada vuoi prendere? La strada facile? Oppure la strada vera? Verità o piacere? Quale delle due cose? Anche la verità ti darà il piacere, ma non come fine, ma come risultato ultimo, finale, piacere ma interiore, la gioia, è un'altra cosa. Ecco, allora il Pietro che esce e piange amaramente è il Pietro che ha accettato il Gesù sconfitto, è il Pietro che ha finalmente diventato Pietro, ha smesso di essere Simone e diventa allora una roccia. E tu, ricordate, ritornato indietro, tu convertitoti, sostieni i tuoi fratelli, devi sostenerli. Devi rincuorarli. Satana ha cercato di vagliarvi come il grano, ma non ce l'ha fatta. Grazie non alla tua preghiera e quella dei tuoi fratelli, ma alla mia preghiera, Gesù. Tu non hai pregato, ma io ho pregato per te. Gesù ha ricordate che la lettera agli ebrei dice che Gesù continua a intercedere per noi, perché noi non ce la facciamo da soli. È questo che ci sostiene, è questo che ci aiuta, è questo che ci dà coraggio.